collegati con Riccardo Gatti di Medici Senza Frontiere, che da tanti anni si occupa di salvataggio in mare e che, con il quale vogliamo commentare l'ultima trovata del governo, il blocco navale, che rappresenta un vero e proprio sudario calato su profughi e migranti. È stato varato la scorsa settimana, è un disegno di legge che segna un ulteriore passo nella persecuzione di chi è in viaggio. Il blocco navale prevede che nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l'attraversamento del limite delle acque territoriali possa essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno. Insomma, è un'interdizione che è diretta in maniera chiara verso le ONG, anche se non vengono ovviamente mai nominate, perché si tratta sempre di leggi che teoricamente dovrebbero avere un valore universale e che hanno una tale vacuità, una tale genericità che possono essere applicate sempre. Ovviamente si parla di 30 giorni, che però possono essere rinnovati 6 volte per la stessa motivazione, ma questo non impedisce ovviamente al governo di decidere che finita un'emergenza ne cominci dopo 2 giorni un'altra, e quindi sostanzialmente potrebbe essere un blocco eterno. Cerchiamo un po' di capire che cosa sta succedendo, anche perché in teoria varrebbe il principio dell'impossibilità di respingimento collettivo, già più volte, come dire, messa in pericolo dalla legislazione attuale. Ma a questo punto saremmo di fronte a veri e propri respingimenti di massa in nome di un'emergenza che ovviamente sarà stabilita a tavolino. D'altra parte, un governo in cui esponenti dicono da anni che c'è l'emergenza terroristi che viaggiano sui barconi, c'è ben poco da fare. È evidente che una simile motivazione potrebbe essere tirata fuori tel quel in automatico. Poi qualcuno un giorno o l'altro dovrebbe spiegare che, come si dice, i cosiddetti terroristi sono quelli che magari prendono un aereo. Do you remember Torre Gemelle? Tanto per fare un esempio a caso, ma e non i poveracci che si imbarcano. Ma queste ovviamente sono tutte scuse, perché fa parte della criminalizzazione del migrante in quanto tale. Ma mi fermo qui, vogliamo capirne di più. Buongiorno Riccardo Gatti.
Buongiorno e grazie tante.
Allora, che cosa ci puoi dire dal punto di vista di chi per tanti anni ha fatto e sta ancora facendo attività di ricerca e soccorso in mare?
Beh, purtroppo, come hai ben detto, è una nuova stratagemma, una nuova strategia messa in atto adesso dal governo italiano, e diciamo che col passare degli anni ne abbiamo viste tante, no? Tante prove, tanti intenti di appunto non solo ostruire l'operato delle ONG, ma proprio diciamo continuare in un modo sistematico a discriminare le persone e continuare a dare questa idea, questa sensazione di questa invasione, di questo problema, questo pericolo per la sicurezza nazionale. Quello che è successo negli anni si è visto come queste strategie sono diventate sempre più sottilmente aggiustate, e per far sì che diventi sempre più complesso non solo il capirlo, ma anche contestarlo, no? Quello che sta succedendo è fondamentalmente un'altra storpiatura di quelle che sono non solo le convenzioni internazionali evidentemente, ma proprio il diritto, no? Sentivo appunto in questi giorni diverse analisi a livello di giuristi ed avvocati. E dall'altra parte però va in linea, purtroppo, come è sempre andato in questi anni, va molto in linea con le intenzionalità della Unione Europea nel suo complesso. Quello che succederà sarà probabilmente un'altra volta, come dicevo, appunto, la rappresentazione di questo disprezzo delle persone strumentale, no? E che probabilmente porterà non solo a gravi sofferenze, ma ecco, a delle violazioni, tipo il principio di non respingimento, come ben dicevi. E vediamo cosa richiederanno. Va in linea anche con questa nuova lista, o questa fantomatica lista di paesi sicuri, che è anche lì fa purtroppo, fa tragicamente ridere, questi paesi sicuri in cui è stato incluso la Tunisia e anche l'Egitto, no? Sicuri secondo quali caratteristiche non è molto chiaro, e che appunto in questo nuovo disegno di legge si parla anche che le persone potranno direttamente essere mosse, trasferite, respinte in quelli che sono i paesi sicuri, anche se non sono i paesi di loro provenienza. Perciò vediamo, io vedo un filo sul fatto di un blocco, di un'interdizione all'entrata nel territorio, perciò nelle acque territoriali, in questo caso italiano, che è uno dei porti, è potenzialmente con Palma l'unico luogo, place of safety, un luogo di sbarco sicuro, e questo filo che ci collegherà con questi nuovi, no, considerati in un modo totalmente strumentale e per me anche illegittimo, paesi sicuri. Vediamo se ci si richiederà di sbarcare le persone, ecco, per esempio in Tunisia o in Egitto, no?
Certo, è una possibilità concreta, tra l'altro elimina il problema di dover reimpatriare persone che dovresti identificare e che magari non è facile reimpatriare perché in alcuni paesi non esistono accordi di rimpatrio. È il motivo per cui molti languiscono per mesi e mesi e mesi nei CPR e poi magari finiscono con l'essere, fra virgolette, liberati, perché non esiste la possibilità di rispedirsi in quello o quell'altro paese. Ma se il principio è quello del respingimento dalla costa da cui arrivi, beh, allora l'Italia ha accordi solidissimi con la Libia, sia con la Tripolitania, ultimamente anche con la Cirenaica, ha accordi altrettanto solidi con la Tunisia, immagino che possa facilmente mettere insieme degli accordi anche con l'Egitto. Insomma, praticamente tutto il Nord Africa diventerebbe un luogo nel quale qualcuno può essere tranquillamente rispedito al mittente, e in alcuni casi in condizioni estremamente precarie e drammatiche, come sappiamo, e succede a tutti quelli che vengono dalla Libia, che già hanno affrontato l'inferno e che in questo inferno vengono rispediti. Per carità, succede già adesso con il finanziamento della Guardia Costiera Libica, con la consegna ogni volta che è possibile alla Guardia Costiera Libica, e in mezzo al mare, nel centro del mare, ci sono soltanto le navi delle ONG che oramai da un paio d'anni stanno affrontando difficoltà infinite. Vediamo la storia del porto sicuro, che ovviamente si trova a 4-5 giorni di navigazione, magari con il mare agitato, per persone che sono in condizioni a volte precarie, e tutto questo adesso significherebbe che se non si possono passare le acque territoriali non c'è più un porto sicuro, o sbaglio?
Sì, esatto, ma per quello è una storpiatura. Il porto sicuro è un luogo dove evidentemente la vita delle persone non è messa in pericolo, dove i loro diritti sono, e non solo i loro diritti, ma proprio anche le necessità basiche sono coperte, ma poi anche il diritto, e il diritto alla richiesta d'asilo. Per quello che gli sbarchi alla fine di persone soccorse nel Mediterraneo centrale venivano e vengono in Italia e anche Malta, no? Anche se Malta evidentemente non solo ha violato gli obblighi che ha, però anche per una logistica molto più difficile, essendo una piccola isola. Però per tornare sul discorso del porto di sbarco, il place of safety, il luogo sicuro di sbarco, ecco, l'impedire l'entrata vuol dire proprio il negare il luogo sicuro dove sbarcare le persone, adducendo che questi luoghi sicuri possono essere altri che evidentemente non sono sicuri. Stavi parlando della Tunisia prima o della Libia. Evidentemente adesso la Libia non può essere considerata, neanche da chi cerca di dare una parvenza di luoghi sicuri ad altri luoghi che non lo sono, ma la Tunisia è evidente che non può essere considerata un luogo sicuro di sbarco, perché ci sono non solo veramente impossibilità di accesso al diritto di asilo, ma è documentato e dimostrato come il trattamento che le persone migranti subiscono in Tunisia non è solo un trattamento denigrante, ma mette in pericolo la propria vita. Ecco, tutto si sta ribaltando, no? Tutto si sta ribaltando, e ma da anni lo stiamo vedendo, e non solo a livello fattico, ma anche a livello di idea comune, no? E di ciò che sta succedendo nel Mediterraneo centrale. Quello che sta succedendo è ancora un'altra volta il cercare di silenziare voci e sguardi su ciò che avviene nel Mediterraneo centrale. Quando parliamo di accordi con la Libia, accordi con la Tunisia, finanziamenti alla Guardia Costiera libica, le connessioni fra i grandi poteri europei, italiani e quant'altro con personaggi o organizzazioni di dubbia provenienza, il caso al-Masri è abbastanza chiaro, ecco. Quello che si sta facendo è cercare di invisibilizzare e di togliere testimoni su cosa sta succedendo nel Mediterraneo centrale. Perché, ecco, le ONG, quando soccorrono le persone, spesso e volentieri, quando appaia la Guardia Costiera libica, ecco, non si sa mai come va a finire. C'è da ricordare quello che è successo pochi mesi fa alla Ocean Viking di SOS Mediterranea, che è stata per 20 minuti sotto il fuoco diretto alla nave, e si è dovuta fermare perché praticamente avevano rotto gli spari, avevano i proiettili, avevano rotto i gommoni di salvataggio, avevano rotto i vetri del ponte di comando e quant'altro. E si sta parlando di chi è finanziato direttamente dall'Italia e dall'Unione Europea. Questo è quello che è il panorama, no? Il panorama del Mediterraneo centrale sotto questo punto di vista, ma c'è da ricordare che adesso, giorno d'oggi, dall'inizio dell'anno, circa 600 persone sono ufficialmente dichiarate morte e disperse in mare, probabilmente sono molte di più, perché si parla che durante questo forte maltempo, questa burrasca Harry, ecco, si è arrivata a 1000 morti in mare e dispersi, no? Questa è la realtà di quello che sta succedendo nel Mediterraneo centrale. Qualcosa che non cambia, che sono persone che fuggono dalla Libia, da altri paesi, in cerca di un futuro migliore, perdono la vita in mare perché fondamentalmente non c'è nessuno che le può soccorrere, e tra l'altro l'intenzione diretta della politica europea italiana di far sì che queste persone non vengano soccorse, questa necropolitica di questi ultimi anni.
Sì, sostanzialmente lo scopo è che muoiano lì. Chi arriva con i barconi cercano di intercettarlo, chi non riesce ad arrivare perché i barconi sono in avaria, perché non proseguono, perché il mare è grosso, perché affondano, non hanno altra possibilità che l'allarme che viene gettato e può essere raccolto dalle navi delle ONG, che se arrivano in tempo riescono a salvare alcune persone. Questo è quello che accade, e poi attraverso mille difficoltà portarle in Italia. Se le acque territoriali italiane verranno dichiarate chiuse per un'emergenza di 30 giorni, che poi diventano altri 30, altri 30, altri 30 per 6 mesi, e poi ci sarà un'altra emergenza, di fatto queste persone non avranno riconoscimento di un porto sicuro. Ecco, a questo punto le ONG si troveranno di fronte a un bivio, nel senso che ovviamente non vorranno tornare indietro e riportare la gente da dove è venuta, ma allo stesso tempo non possono starsene davanti alle acque territoriali italiane all'infinito. Quindi si creerà una situazione di stallo, o il rischio di venire sequestrati se per caso si viola il blocco, o sbaglio?
E questa è la realtà. Sai, alla fine, in tutti questi anni, si continua a vedere che tutte le azioni messe in atto a livello penale, a livello amministrativo e quant'altro, la maggior parte, quasi tutte, praticamente tutte, cadono, proprio per il fatto che le ONG quello che fanno non è qualcosa che ci sia inventati. Si adempiono degli obblighi non solo morali e etici, evidentemente, no? Del nostro lavoro e della vita umana, ma proprio degli obblighi normativi in materia di soccorso in mare e la cura, salvaguardia, la protezione delle persone soccorse in mare. L'obbligo è portarle in un luogo sicuro, e portarle in un luogo sicuro non è un obbligo da niente, per quello che quando si parla di paesi sicuri, evidentemente non è una cosa che in una lista si fa per e punto. I paesi sicuri devono adempiere appunto a determinate caratteristiche. Noi quello che faremo sarà continuare ad adempiere con l'obbligo e sarà portare le persone in un luogo sicuro. E lì poi con evidenti problemi, come abbiamo visto, evidenti blocchi, multe e quant'altro, perché alla fine questo storpiamento temporaneo da parte delle legislazioni italiane o quant'altro porterà sì che avremo dei problemi, però non possiamo non adempiere con i principi fondamentali delle convenzioni internazionali, che sono comunque al di sopra di qualsiasi decreto legge e quant'altro, no? Perciò ecco, diventa un vicolo cieco, però è quello che alla fine i grandi poteri politici stanno cercando di fare, di continuare a metterci in difficoltà, e questo è il panorama che abbiamo.
Credo che stavolta siano stati più abili, nel senso che non hanno decretato un blocco navale fisso per una ragione, ma in base all'eccezione, al momento,
temporaneo. Sì, è qualcosa che comunque nel passato più o meno è già stato fatto, sai, il dichiarare per sicurezza nazionale interdizione alle acque territoriali e quant'altro. Adesso il problema è che si cerca di farlo diventare legge, farlo diventare norma. Vedremo un po' come si sviluppa a livello legislativo tutto ciò, no? Nel senso, vedremo. Noi sappiamo che continueremo a fare quello che stiamo facendo, forti degli obblighi delle convenzioni internazionali di cui dobbiamo sottostare, e forti del fatto del rispetto della vita umana.
D'altra parte, purtroppo sono decenni che vari governi, in particolare quelli di destra, considerano le migrazioni una emergenza. E allora, se considera la migrazione un'emergenza, a questo punto trasformare leggi che dovrebbero essere, provvedimenti che dovrebbero essere eccezionali nella normalità, a questo punto il passo diventa davvero, davvero breve. Tra l'altro, allora, io non ho l'abitudine di dividere tra migranti economici e profughi. Tendo a pensare che il migrante economico è un profugo della guerra sociale che attraversa certi paesi dopo la colonizzazione e l'attuale stato di colonizzazione in altre forme. Però al di là di questo resta il fatto che la richiesta di asilo, la richiesta di protezione internazionale è una richiesta della singola persona, che come singola persona, no, dice: io sono perseguitato, io ho l'impossibilità di tornare in quel paese. Ora, non soltanto abbiamo dei respingimenti di massa che negano questo principio, ma l'idea stessa del paese sicuro fa sì che non si consideri più il singolo caso, ma non ci siano più casi singoli. E questa è una follia, perché non c'è nessuno da nessuna parte che non possa essere perseguitato in un determinato paese, qualunque sia l'etichetta che gli viene appiccicata. In ogni caso avrebbe diritto di poter far esaminare la propria posizione. Sappiamo bene che oggi i respingimenti sono la stragrande maggioranza delle risposte, e le difficoltà persino a fare la richiesta sono oramai enormi. Ma qui ci troviamo di fronte al fatto che ci sarà gente che non potrà mai neanche farla questa richiesta, non potrà mai neanche dire: chiedo la protezione internazionale, sono profugo politico.
Sì, esatto, è proprio così. Infatti uno dei punti è proprio questa, aumentare la difficoltà per poter accedere direttamente a vedere i propri diritti rispettati, no? Ma infatti anche il fatto dei paesi terzi, che sarà ancora peggio di quello che si è cercato di fare o si è messo appunto in atto in Albania, no? In Albania appunto si vedeva che erano comunque centri gestiti dal governo italiano, e quello che si sta cercando di fare è proprio centri di detenzione o di respingimento in altri paesi, neanche gestiti da normative italiane, quello ancora da allontanare appunto occhi e possibilità di difesa dei diritti delle persone da parte di associazioni, avvocati e quant'altro. Quello che si sta facendo è strumentalmente ancora utilizzare queste persone per quello che interessa al potere, in un certo senso, no? Purtroppo il panorama non è per niente allettante, non è per niente roseo, ed è qualcosa che si sta vedendo, come ben dicevi, da anni.
Io ritengo probabile che di fronte a un blocco e a una nave di ONG che abbia delle persone salvate in mare, il governo italiano possa rispondere: fate vela verso l'Albania.
Non so se l'Albania, potrà dire la Tunisia, per esempio.
Anche la Tunisia, certo, ma in Albania c'è un centro.
Sì, però noi sinceramente non abbiamo mai considerato questa.
No, ma questo lo immaginavo. Sì, io sì. Immaginavo, come non avete mai pensato di dover andare fino a Livorno, a Ravenna, per sbarcare le persone.
Sì. Però sono cose diverse, diciamo, no? Nel senso, andare in Italia, continuiamo a legalmente, l'abbiamo fatto, a contestare i porti lontani, che è una pratica evidentemente abusiva e che serve solo, già sappiamo, ad allontanarci dalle zone calde, no? Calde non solo per i soccorsi, ma perché appunto testimoniamo quello che succede. E invece quando si parla della Tunisia, quando si parla di altri posti, questo è un altro discorso. Non è che non ci immaginiamo di farlo, sino che non lo facciamo.
Ho capito. Allora sarà molto complessa, staremo a vedere. E nel frattempo, ovviamente, buona fortuna, resistete, e credo che ci sentiremo presto, perché appena questo provvedimento verrà approvato dal Parlamento, si tratta di un disegno di legge, quindi non è immediatamente operativo, ne vedremo le conseguenze, e quindi ci sarà da confrontarci sicuramente e raccontare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cosa sta capitando. Io, se non hai altro da aggiungere, che ritieni importante?
No, semplicemente che forse sì, una cosa, grazie tante di dare spazio e di continuare a mantenere il livello di attenzione su quello che succede, perché una delle strategie di quest'ultimo governo italiano è stato proprio quello di silenziare ciò che avviene nel Mediterraneo centrale, dando la parvenza che non sta succedendo niente. Ecco, c'è da ricordare le centinaia di morti che a giorno d'oggi, dall'inizio dell'anno, sono state dichiarate ufficiali nel Mediterraneo. Questa è la realtà, no? Perciò grazie tante a voi per continuare a dare spazio, resistete anche voi, per piacere.
Ci si prova. Grazie mille, ciao.
Ciao, grazie, ciao.